Avete mai fatto una passeggiata nella periferia di qualsiasi città? Perché i palazzi che compongono la nostra periferia sono fatti così? Perché hanno quella forma? Perché non un'altra? In fondo, nulla vieta che possano avere una forma diversa dall'attuale. Ma perché hanno quella forma? Perché sono brutti? È con questa domanda che vogliamo affrontare il podcast di oggi. Ciao, voglio fare una scommessa. Voglio provare a parlare di architettura senza un'immagine, senza poterla vedere dal vivo, attraverso un podcast magari un po' raffazzonato, un po' improvvisato, ma comunque volenteroso di spiegare l'architettura a tutti coloro che sono interessati a capire il perché gli edifici hanno la forma che hanno e non ne hanno una diversa. Da cosa dipende? Sarà per l'estro dell'architetto, del progettista? Sarà per quale motivo? Del committente che ha scelto quella forma, ha dato quelle indicazioni? Proviamo a parlare di architettura in una maniera un po' inusuale. Vorrei parlare dell'architettura di tutti i giorni, non vorrei parlare della casa sulla cascata dei Wright, non vorrei parlare di Le Corbusier che ha inventato il XX secolo, non vorrei parlare dei grandi maestri, anche se in fondo, sotto sotto, dietro l'angolo, sono sempre presenti, ma vorrei parlare dell'architettura che noi troviamo camminando per strada. Forse non è neanche corretto chiamarla architettura, forse è più corretto chiamarla edilizia. Quei benedetti palazzoni, condomini, cresciuti come funghi, come muffa su pareti umide negli anni 60 e che hanno riempito le nostre periferie. Perché hanno quella forma e non un'altra? Cos'è che obbliga i progettisti a dare quel tipo di forma? È anch'essa forse architettura? Oppure, come gli architetti amano chiamarla, è mera edilizia? Dovete capire che l'edilizia è un sottoprodotto dell'architettura, è un qualcosa che il progettista crea ma non se ne vanta, non è quello che vuole mostrare quando deve far vanto del suo lavoro, però è ciò che noi vediamo continuamente camminando per le strade, fuori dai centri storici, fuori dalle urbanizzazioni studiate, fuori dagli ampliamenti urbanistici perfettamente fighetti, tipici, che crescono e diventano orgoglio della città. Il 90% delle costruzioni, ma esageriamo, il 95, il 96, il 98% di ciò che viene costruito ha una forma assurda, brutta direi, banale, forse brutta è eccessivo, ma sicuramente è banale. Ma perché ha quella forma? Non è facile spiegarlo, è molto semplice farvelo visualizzare, perché basta aprire la finestra e guardare fuori. Cosa vedete? Vedete dei casermoni, vedete dei condominioni, vedete dei palazzoni, e ovviamente non parlo dei palazzoni che stanno in centro, ma di quelli della periferia. L'unico elemento che li distingue è forse il colore, il numero civico, l'indirizzo, ma le caratteristiche sono le stesse. Sono grossi, sono impattanti e sono tanti, ci circondano, ci deprimono, non ci rendono felici. Quindi chi li ha costruiti voleva questo effetto? Come avevo detto prima, non volevo parlare dei grandi maestri, ma queste forme in parte derivano anche da loro. Dovete sapere che il XX secolo è stato ciò che ha dato forma alle costruzioni che noi vediamo ora. Parliamo del 1800. Il 1800 aveva sì dei palazzi, magari molti meno di adesso, perché molti meno erano anche gli abitanti, molti meno erano anche i soldi che circolavano per costruire questi palazzi, ma non avevano certo l'aspetto che ora hanno i palazzi nelle nostre periferie. Cos'è che ha generato questo aspetto? Se nell'Ottocento, possiamo dire quasi fino ai primi anni del Novecento, i palazzi avevano un aspetto diverso, avevano almeno degli ornamenti, delle lesene. Le lesene sono quelle semicolonne che sporgevano dalle facciate, magari alcune volte appena accentuate, altre volte più evidenti, più ricercate, altre volte solo suggerite da leggeri segni sull'intonaco. Ma tanto bastava per dare un carattere, una personalità a quel palazzo, a renderlo diverso. Forse quei palazzi destavano la stessa emozione alle persone che camminavano in quell'epoca accanto a loro, la stessa emozione, dicevo, che i palazzi di oggi danno a noi. Forse anche quei palazzi ottocenteschi che noi vediamo carini, diversi, alle volte simpatici, ma sicuramente non brutti come quelli che sono adesso, forse davano lo stesso sentore, lo stesso sentimento a quelli che vivevano in quegli anni. Non lo possiamo sapere. In realtà non esistono ricerche, studi, libri che lo possano dimostrare. Qual era l'umore delle persone che vivevano alle periferie dell'Ottocento? È vero, in quegli anni forse la periferia si stava sviluppando, non era così impattante come lo è oggi. Quindi perché hanno cambiato forma? Beh, la forma dei condomini delle nostre periferie è probabilmente determinata da due cose, da due fattori. Uno sicuramente è determinato da alcuni architetti che nel 1900 hanno dato un forte impatto all'architettura. Ma non basta, non bastano quattro architetti, seppur famosi, a cambiare così radicalmente l'aspetto dei nostri edifici. C'è qualcos'altro. Quel qualcos'altro si chiama rivoluzione industriale. Ora voi direte, cosa c'entra la rivoluzione industriale con l'architettura? Purtroppo c'entra, o meglio, per fortuna c'entra, perché prima della rivoluzione industriale, realizzare un edificio, progettare un edificio, piccolo o grande che sia, era un prodotto quasi artigianale. C'era l'architetto che faceva perno sulle maestranze, sul muratore, sui capimastri, e questo perno creava un'opera artigianale. Non esisteva il concetto della produzione in serie, ovvero se esisteva era applicato solo in parte nell'architettura. Le innovazioni nell'architettura in quegli anni arrivavano sempre molto dopo rispetto alle innovazioni nella società e nel mondo del lavoro. Quindi questo perno artigianale in cui l'architetto, le maestranze, tutti quanti lavoravano assieme per realizzare una struttura era ricco di personalità, come ogni oggetto artigianale creato anche oggi. Poi successe qualcosa, successe verso la fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, che il mondo del lavoro mutò. Ford, con la sua produzione in serie, dettò uno standard, e questo standard era così efficiente, così pratico, così replicabile, che non solo venne applicato in tutte le industrie e le attività lavorative di quegli anni e degli anni successivi, ma, come anche noi sappiamo, viene applicato anche nella ristorazione. E la lavorazione in serie viene applicata anche nel cibo, con i McDonald's per esempio. Questa rivoluzione industriale fu così impattante che non solo modificò la vita delle persone, ma modificò anche il pensiero di alcuni architetti, che si posero la domanda: come faccio ad applicare questa organizzazione industriale anche nell'architettura? Ed è qui che maestri del calibro di Le Corbusier, di Wright, iniziarono a realizzare un pensiero nuovo, talmente nuovo che era incredibilmente innovativo, era incredibilmente originale, era qualcosa che non era mai esistito. Per esempio, Mies van der Rohe, che fu un grande architetto rivoluzionario, esprimeva il concetto dell'architettura così: l'architettura è la volontà dell'epoca tradotta in spazio. E quindi se questi architetti riuscivano a intercettare la volontà dell'epoca, ecco che incominciavano a tradurla nello spazio. Ed ecco che la tipologia di lavoro, eccetera, incominciò a cambiare. Quindi il rapporto dell'architetto con le maestranze incominciò a mutare. Le maestranze divennero sempre più marginali nello sviluppo dell'edificio, e sempre più centrale divenne l'organizzazione del lavoro per la realizzazione dell'edificio, applicando metodologie industriali. E qual è la forma che rappresenta questa metodologia, questa rivoluzione culturale? Non è tanto il cubo, che sono, diciamo, la forma più simile ai nostri attuali condomini, ma è la metodologia di costruzione che determina quella forma. Semplificando i processi, rendendoli automatizzati, e per automatizzati non li intendo con dei robot o dei programmi che li automatizzano, ma rendendoli standardizzati, quindi replicabili in tutto il mondo con la stessa procedura, ecco che all'inizio l'assenza degli orpelli, l'assenza del decoro, l'assenza della colonna, l'assenza di tutti questi elementi che caratterizzarono l'architettura negli anni passati è il primo elemento che si va a perdere. Semplificare le forme, perché le forme devono seguire la funzione. Se una parete deve reggere un solaio, un pavimento, un soffitto, non è detto che debbano essere ornamentali, perché l'ornamento non regge nulla, quindi togliamo tutta questa parte che non serve più alla funzione di sostentamento e lasciamo solo la struttura che si esprime. E questo concetto attraverserà tutto il Novecento fino agli anni 70 e 80. Prendiamo anche un architetto che tutti noi conosciamo, Renzo Piano, quando costruì il Beaubourg a Parigi, non solo fu ligio a questa dottrina della forma segue la funzione, addirittura lui la estremizzò, portando a ingigantire, oltre alla loro essenziale funzione e dimensione, tutte le strutture come l'impianto di raffreddamento, di riscaldamento, portando dei tubi, ingrandendo i loro tubi, portandoli a dimensioni estreme, rendendo essi stessi un ornamento. E questo è l'estremo di questo pensiero nato nei primi anni del Novecento. Quindi, con l'inizio del Novecento, le maestranze si vanno a perdere, come ti ho già detto, e la produzione edilizia diventa una produzione di massa che fa pandan anche con l'aumento della popolazione. Serviva una produzione di massa dell'architettura, perché si dovevano dare queste case, queste abitazioni agli abitanti. E non solo, anche la società iniziò a mutare, l'organizzazione della società cambiò. E quindi qual è la forma che meglio rappresentava queste funzioni? Beh, sicuramente era il grattacielo. Ed è il grattacielo che inizia a nascere al fine dell'Ottocento, per poi diventare un'icona con Le Corbusier, che fortunatamente non ha mai realizzato, ma sicuramente aveva disegnato dei mega edifici, dei mega grattacieli che facevano impallidire anche le più moderne costruzioni in quanto a altezze e dimensioni. È ovvio che questi disegni erano più un'idea di rappresentazione della società attraverso l'architettura piuttosto che una reale intenzione di costruirli. Però in parte Le Corbusier riuscì a costruire qualcosa, e vi assicuro che questa qualcosa che lui è riuscito a costruire è sicuramente una grande rivoluzione a livello di gusto, a livello di estetica e a livello di arte, perché era esattamente ciò che la società voleva essere rappresentata. Le opere di Le Corbusier, viste con gli occhi di oggi, sembrano dei mostri di cemento. In realtà, quando lui le realizzò, lo fece con l'intenzione di rappresentare appunto la società, la nuova società che stava nascendo. E il cemento, come negli antichi romani, era l'elemento portante, l'elemento caratterizzante. Infatti spesso lo lasciava nudo, visibile, non lo copriva, anzi lo esaltava, lo portava ai suoi massimi livelli. Ed ecco che questi edifici, questi cementifici potremmo chiamarli, iniziavano a sembrare più a delle fabbriche che a delle vere abitazioni. I coetanei di questi architetti probabilmente li guardavano con gli occhi un po' sbarrati, dicendo: ma che schifo questa roba qua, perché era veramente qualcosa di inusuale per loro, non l'avevano mai vista, anzi forse l'avevano vista nelle fabbriche, e si vedevano queste fabbriche come unità abitative, che detto tra noi erano unità abitative, appartamenti anche difficili da vivere, non avevano i comfort di adesso, sebbene qualcosa già lo avessero, perché comunque si tenevano conto delle nuove esigenze, delle nuove tecnologie e delle nuove abitudini che la società pian pianino incominciava ad avere. L'illuminazione elettrica, i servizi sanitari, le tubazioni, l'acqua corrente in casa, le finestre, le vetrate, sono tutti elementi nuovi. Provate a pensare quante case moderne, quelle che hanno il vezzo di voler essere un pezzo di architettura, soprattutto negli anni passati, hanno le finestre a nastro, cioè una finestra che corre per tutta la facciata. Beh, questa è un'invenzione del XX secolo. Solo nel Novecento, sempre con questo fatidico Le Corbusier, abbiamo le prime finestre a nastro. Nella Villa Savoie è un chiaro esempio di questa cosa qua. Una parete tagliata completamente dal vetro, che sembra cadere da un momento all'altro, perché non c'è struttura che la regga. In realtà c'è, e sono delle colonne nascoste dietro le finestre. Ma torniamo a noi. Perché i condomini quindi hanno questa forma così brutta, diciamocelo? Sarà mica per caso una colpa di questi architetti qui? In parte sì e in parte no. Come abbiamo visto, il XIX secolo è quello che ha cambiato la forma degli nostri edifici. Per secoli prima, gli edifici grossolanamente, in maniera molto superficiale, potremmo dire che sì, hanno cambiato aspetto, ma tendenzialmente erano sempre un'opera artigianale. Quindi molto ricercata, molto abbellita, molto ricca di decori. Poi ad un tratto, un'ecatombe, un terremoto virtuale, non reale ovviamente, ha iniziato a far proliferare strutture in cemento, grattacieli che sembrano più fabbriche che edifici. E il primo impatto fu devastante. Le reazioni delle persone sono ovviamente contrarie. La società tende a essere reazionaria, a non amare molto le rivoluzioni. Pian piano poi questo gusto così estroverso, così originale, è diventato un po' più comune. Quindi anche la borghesia ha iniziato a realizzare case con questo stile. Uno stile, possiamo dire, internazionale. E perché si chiama così, stile internazionale? Si chiama così appunto perché deriva dalla rivoluzione industriale, dal processo di automazione della realizzazione degli edifici, che va a semplificare, a togliere quelle caratteristiche tipiche di un luogo e, togliendo queste caratteristiche, l'edificio che ne esce fuori è un edificio che può stare in Italia, come in Russia, come in America o come in Australia, e diventa internazionale, privo di riferimenti verso la località in cui viene eretto. Infatti, un grattacielo di Mies van der Rohe, che è un architetto tedesco a cavallo del Novecento, ci sta benissimo perché non ha caratteristiche che ne definiscano una nazionalità, mentre se io prendo un tempio greco so che è della Grecia, non a caso si chiama tempio greco. Se io prendo una qualsiasi costruzione realizzata prima dell'850 so esattamente dove è stata costruita, perché ogni mattone, dal suo colore, dal suo mattone, dall'intonaco, dalla forma dello spazio, si capisce la località in cui viene fatta, perché può essere fatta solo lì, con quello stile, con quella forma, con quella organizzazione degli spazi, e non in un'altra nazione, un altro posto, perché avrebbe una forma diversa, un decoro diverso, sarebbe molto diversa. E quindi questo stile internazionale è il primo livello di omologazione dell'architettura. Si va a perdere il riferimento della località e si acquisisce un'aurea internazionale. E questo è il primo passo che ci porta ai nostri condomini. Il secondo passo qual è? Sebbene queste architetture realizzate dagli architetti o dalle archistar del passato fossero estremamente costose e ricercate, agli occhi di tutti comunque parevano forme semplici e banali, eppure brutte, devo dire, non potevano essere replicate troppe volte, perché richiedevano sforzi notevoli, ma soprattutto finanze elevate. Servivano soldi per costruire questi palazzi, perché avevano delle ricercatezze e delle raffinatezze estreme, perché ovviamente l'architetto si riteneva una star e quindi voleva il meglio per quell'edificio, in modo tale che potesse fare una bella ruota di pavone e far sfoggio di ciò che lui era capace non solo di immaginare, che questo siamo forse in grado quasi tutti di farlo, ma lui era in grado di realizzare. E realizzare non significa semplicemente organizzare, costruire, progettare, ma significa trovare soprattutto chi paga questo lavoro. Ma chi paga questo lavoro? Chi costruisce? Chi permette la costruzione? Chi permette a questi architetti di poter realizzare questi edifici? È quello che in futuro potrebbe determinare il gusto. Ed ecco che iniziamo a scivolare verso gli anni 60, 50 e forse anche 40, in cui questo gusto rivoluzionario degli anni 20 divenne quasi comune per la maggior parte delle persone. E coloro che si attardavano a decorare le loro case stavano trasformandosi in dinosauri di stile e di decoro, diventando sempre più comune questo gusto dell'architettura internazionale, che non si declina solo negli edifici, ma si declina in tutte le cose, nei vestiti. Ecco che le giacche si semplificano, ma soprattutto i vestiti delle donne diventano più semplici, nasce la minigonna, nascono nuovi oggetti, la forma segue la sua funzione, quindi il gusto diventa comune, diventa un gusto a cui tutti vogliono ambire e diventa di massa. E qui sorge un problema. Se qualcosa diventa di massa, per forza di cose non può avere la stessa qualità dell'origine, di quando era un oggetto d'élite, solo per pochi e per pochi ricchi, aggiungerei. Quindi facciamo 2 più 2. Il gusto di questa architettura diventa di massa e ovviamente i soldi per realizzare questa architettura diminuiscono. Cosa succede in questo caso? Beh, vi faccio un esempio, sempre dal McDonald's. Se voglio distribuire a più persone possibile il mio cibo a un prezzo più basso possibile, la qualità deve per forza di cose ridursi al minimo per poter avere dei margini importanti. Ed ecco che chi incomincia a declinare questo stile nei semplici piccoli edifici condominiali o palazzoni o mini grattacieli delle nostre periferie, beh, non può far altro che risparmiare il più possibile e utilizzare il gusto più popolare. Perché? Semplice, perché se è un gusto popolare è più facile venderlo, è più facile affittarlo, è più facile ritornare dell'investimento. Quindi qui nasce un nuovo concetto, che non è più la funzione, la forma segue la funzione, ma la forma segue i soldi. Ovvero sia, se io nella periferia ho un lotto, e per lotto si intende una superficie di terra da edificare, la forma non sarà più determinata dal gusto come nell'Ottocento, dalla ricercatezza del bello con i fronzoli, con i decori, oppure non sarà più determinata dalla voglia di rappresentare la nuova società come all'inizio degli anni 20 del Novecento, ma saranno i soldi a determinare la forma. Quindi, quando io voglio costruire negli anni 60 un condominio, grande o piccolo che sia, sarà mia cura utilizzare tutti i metri cubi possibili e che il comune mi permette di costruire, perché comunque il comune, con le sue regolamenti edilizi, pone dei limiti. Ecco che io voglio occupare tutti i cubi possibili, perché so che un metro cubo di edificio mi costa tot soldi e so che lo posso vendere a tanti altri soldi e la differenza è il mio guadagno. E come faccio a costruire questa cosa qua? Che forma gli do? Beh, come abbiamo visto, la forma è quella dei soldi. Lo stile deve essere quello più comune, quello più popolare. Ed ecco che quel magnifico stile dell'architettura internazionale, rivoluzionaria, capace di rappresentare una società che stava cambiando, diventa una cosa sterile, brutta, orripilante, grigia, demotivante, triste, perché non rappresenta più nulla, non è più nulla se non una mera speculazione edilizia. Ed ecco perché quando camminiamo nelle periferie delle nostre città siamo un po' più tristi, un po' più grigi e un po' più brutti.